This episode is brought to you by FX's The Veil, starring Elizabeth Moss. FX's The Veil is an international spy thriller that follows two women as they play a deadly game of truth and lies on the road from Istanbul to Paris and London. One woman has a secret, and the other has a mission to reveal it before thousands of lives are lost. FX's The Veil premieres April 30th, only on Hulu.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Storie Libere presenta.
Esiste da oltre 20 anni in rete un sito gratuito dedicato a un tipo particolare di corrispondenza digitale. Fondato nel 2002 da Matt Sly e Jay Patricios, che all'epoca erano dei programmatori trentenni, oggi gestisce una quantità media dalle 20.000 alle 40.000 mail al giorno. La struttura del sito è davvero basica, comprende semplicemente uno spazio dove digitare i messaggi e un tasto per l'invio. Perché allora questa risorsa così semplice da oltre 2 decenni continua a essere costantemente usata da un numero altissimo di utenti? Perché permette ciò che tutti gli altri servizi di messaggeria non contemplano, e cioè la possibilità di scrivere una mail a se stessi nel futuro. Chiamata semplicemente Future Me, la pagina consente ai visitatori di scriversi un messaggio personale e di stabilire dopo quanto tempo dovrà essere consegnato. In questo modo noi possiamo inviare a noi stessi del futuro, fra 1, 2, 3, 5, 20 anni, messaggi di incoraggiamento, considerazioni sulla nostra vita attuale, segreti, speranze o promesse che vorremmo non venissero dimenticate. Il servizio all'indirizzo futureme.org è gratuito e comprende anche un blog nel quale è possibile leggere lettere che gli altri utenti hanno deciso di rendere pubbliche e che possono essere di ispirazione e di stimolo anche a chi si approccia a questo strumento per la prima volta. Il successo dell'iniziativa ha anche portato alla realizzazione di un libro intitolato Dear Future Me e pubblicato negli Stati Uniti qualche anno fa, che raccoglie le lettere più significative spedite nel corso del tempo. Fra queste ci sono i messaggi di un malato di Alzheimer che cerca di mantenere una forma di lucidità con se stesso nel futuro, o soldati della guerra in Iraq che si auguravano allora di essere ancora vivi e magari felicemente sistemati con mogli e bambini lontani dagli orrori a cui avevano dovuto assistere in quel momento. Ma accanto a queste testimonianze drammatiche ci sono anche episodi divertenti, come coloro che inviano lettere di odio a se stessi, mandandosi a fanculo in maniera preventiva, o altri che chiedono perdono per tutti gli errori che stanno commettendo in gioventù, e cioè in quel momento. Ci sono dunque 1000 motivi per scriverci una lettera, una forma di narrativa del tutto personale che acquisterà un senso quando, quasi a sorpresa, un giorno ci capiterà di riceverla.
Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura.
Vi avviso che questa puntata avrà un finale dal sapore internazionale, quindi vi consiglio di restare con me fino in fondo. Ma intanto cominciamo in maniera molto più local con le mie
letture in corso.
Con grande gioia vi annuncio una nuova uscita in libreria di Rebecca Maccai, l'autrice di quel I grandi sognatori che nel 2022 avevo dichiarato essere il mio libro preferito dell'anno e quindi ovviamente aspettavo con ansia e curiosità il suo ritorno. Questa nuova opera si intitola Ho qualche domanda da farti ed è pubblicata in Italia da Bollati Boringhieri nella traduzione di Marco Drago. La sorpresa più grande per me di questo libro è che forse è la prima volta che leggo un romanzo che ha per protagonista una podcaster e ruota attorno alla realizzazione di un podcast.
Può darsi che ce ne siano stati anche altri, ma a me non erano mai capitati fra le mani.
La protagonista del romanzo è Bodhi Kane, che è infatti una docente in un corso di podcast che è chiamata a tenere nel suo vecchio istituto superiore, la Granby School nel New Hampshire. Malgrado abbia accettato con piacere quell'incarico, Bodhi si rende conto che tornare a frequentare gli edifici e il campus della sua giovinezza non può che far riaffiorare il dramma che aveva vissuto durante l'ultimo anno di scuola. La sua compagna di stanza Talia, infatti, era stata assassinata e per quell'omicidio era stato accusato e poi condannato l'allenatore Omar Evans, l'unico insegnante di colore all'interno dell'istituto. Così, quando una delle sue alunne sceglie come tema del podcast proprio il caso dell'omicidio di Talia, Bodhi non può evitare di farsi coinvolgere e dare così avvio a una serie di ricerche in grado di gettare una luce completamente diversa su ciò che era realmente accaduto. E mentre la docente è immersa in queste indagini, suo marito, che è un artista affermato, viene accusato da una sua ex assistente di aver abusato di lei in passato, uno scandalo che rischia di affossare anche la carriera e la credibilità di Bodhi stessa. Al di là dell'avvincente trama crime, ci sono molte idee che rendono questo romanzo particolarmente interessante. Per cominciare, il fatto che fin dal titolo sia rivolto a un singolo interlocutore, come se l'intero libro fosse un dialogo che la docente tiene con un protagonista del suo passato. E ancora, nel romanzo sono inserite una serie di schede nelle quali si ipotizzano i vari e possibili assassini con le modalità con le quali avrebbero potuto compiere il delitto, tutte ipotesi che Bodhi fa, includendo persino se stessa. E poi la consapevolezza è distribuita lungo tutto il romanzo di come spesso cercare la verità non sia sufficiente per ottenere giustizia. E talvolta anche coloro che non si sono macchiati di un delitto vero e proprio hanno numerose colpe per le quali dovrebbero essere giudicati. Ho qualche domanda da farti, riesce dunque a essere contemporaneamente un giallo appassionante e un romanzo in grado di cogliere la complessità e le contraddizioni della società contemporanea. La narrativa di tipo sperimentale può essere spesso impegnativa e talvolta persino un po' sterile, quasi a voler mettere in luce solo le abilità dell'autore senza preoccuparsi della leggibilità dell'opera stessa. Per questo motivo ho accolto con entusiasmo il romanzo di esordio di Nicolò Cavallaro, intitolato Il Lama dell'Alabama, che rappresenta invece un caso piuttosto raro di opera sperimentale ed estremamente divertente. Pubblicato dall'ottima H Edizioni, che è sempre una garanzia di qualità, il romanzo ha per protagonista uno strampalato detective al quale viene affidato il compito di ritrovare un orologio di grande valore senza però dargli alcuna indicazione né sulle caratteristiche dell'oggetto né su dove eventualmente sia stato perduto. Con l'aiuto di un assistente dal nome di battesimo Guido, ma che lui si ostina a chiamare Coleman, il nostro detective si aggira per Roma alla ricerca di questo misterioso orologio senza troppa fortuna, ma incontrando nel proprio cammino una serie di personaggi bizzarri come ragazze solitarie esperte in origami o dentiste che operano indossando un tutù. La trama è poco più che un pretesto per permettere a questo autore di sbizzarrirsi con le invenzioni linguistiche e i giochi di parole. Chiaramente cresciuto a Pane Ulipo, il laboratorio di letteratura potenziale del quale facevano parte autori come Georges Perec, Italo Calvino e Raymond Queneau, Nicolò Cavallaro ha scritto un libro nel quale interloquisce costantemente anche col lettore, annunciando cosa avverrà nel capitolo successivo, oppure spiegando perché ha lasciato una riga bianca, e ancora giustificando la presenza di un personaggio in un contesto imprevisto, o così via, in un gioco metaletterario tanto ardito quanto spiritoso, dove persino i capitoli hanno titoli come Prossimo capitolo o Proseguendo, e i personaggi hanno nome come Alice Tuttoburro, Marianna Fuma e Ettore Calcestruzzo. In questo florilegio di invenzioni continue c'è una sola frase che ritorna quasi ossessivamente all'inizio di ogni paragrafo, mentre Sabrina spira. Noi lettori non sappiamo chi sia questa Sabrina, sappiamo solo che sta morendo e che tutte le azioni esilaranti che si svolgono vengono raccontate con questa dolorosa consapevolezza di fondo. Il Lama dell'Alabama è certamente uno dei libri più curiosi e inventivi che vi potrebbe capitare di leggere quest'anno. Un esordio originale e coraggioso, forse non per i lettori medi abituati a narrazioni convenzionali, ma mi auguro che riceva l'interesse che si merita. Da qualche settimana è in libreria il nuovo romanzo di Michael Cunningham, autore premio Pulitzer per Le Ore, da cui è stato tratto l'omonimo film con Nicole Kidman, Julianne Moore e Meryl Streep, che per questo ruolo aveva vinto l'ennesimo Oscar. Ma Cunningham è autore anche di altri meravigliosi romanzi come Una casa alla fine del mondo e Carne e sangue. Questo nuovo lavoro si intitola Day ed è pubblicato dalla Nave di Teseo nella traduzione di Carlo Prosperi. Il libro ha una struttura anomala. Il giorno a cui si riferisce il titolo, infatti, non è una singola giornata, ma è la medesima data in tre anni diversi, il 5 aprile, di cui Cunningham racconta nella prima parte la mattina, nella seconda il pomeriggio e nella terza la sera. Ritroviamo dunque gli stessi protagonisti in tre anni diversi, tra il 2019 e il 2021. È un romanzo che lo stesso autore definisce un pandemic novel, perché è ambientato proprio nel periodo cavallo del lockdown, il cui impatto non può che riverberarsi nelle vicende dei vari personaggi. Al centro della storia, ambientata a New York, c'è un nucleo familiare composto da Isabel, suo marito Dan e i loro due figli piccoli. Condividono l'appartamento con Robbie, il fratello di Isabel, che sta per trasferirsi in un appartamento tutto suo dall'altra parte della città. Tutti loro stanno vivendo una fase di incertezze. A partire da Isabel, in crisi col marito e preoccupata dell'allontanamento dell'adorato fratello. Dan, invece, dopo aver messo in stand-by la sua carriera da cantante in un gruppo rock per seguire i figli, prova a rilanciarsi sul mercato come solista, sebbene consapevole che la sua fama sia ormai decisamente tramontata. Robbie, che è stanco dell'attività di insegnante, aspira a cambiare vita, sperando di essere accettato a un corso universitario di medicina. Ma sono in crisi anche i personaggi che ruotano intorno a loro, come Garth, il fratello di Dan, che si è offerto di fare da donatore a un'amica che voleva un figlio, ma col tempo si rende conto di affezionarsi troppo al bambino con cui in teoria avrebbe dovuto mantenere solo rapporti minimi. Cunningham ancora una volta si dimostra molto bravo nel raccontare i sentimenti e le fragilità attuali, attraverso una famiglia allargata che potrebbe rappresentarne tante altre, dove i piccoli traumi e le delusioni finiscono per generare una diffusa malinconia, e riesce a scrivere un romanzo il cui peso dell'emergenza sanitaria è presente ma senza oscurare tutto il resto, al punto che le parole Covid e pandemia non vengono neppure mai usate, e questo dettaglio è un'altra prova delle sue grandi abilità di scrittore.
Fidati di chi ne sa.
Più di una volta qui a Copertina siamo andati a scovare librerie in luoghi remoti o inusuali, come paesini di poche centinaia di abitanti, isole, quartieri disagiati e così via. La libreria di cui ci occupiamo oggi fa un po' parte di questo gruppo, anche se vanta un record, perché sorgendo a 1310 metri dal livello del mare è la libreria più alta d'Italia. Ad aver avuto l'idea di aprire e gestire questa attività è Michele Bonelli, che è in collegamento con noi oggi. Benvenuto Michele.
Grazie, grazie a voi di avermi chiamato.
Senti, comincio subito con la domanda più spontanea, cioè come ti è venuta l'idea di aprire una libreria oltre i 1300 metri d'altezza? E se e quando l'hai fatto eri consapevole che sarebbe stata la più alta d'Italia?
Ero consapevole, però c'è una novità. Nel senso che mi hanno chiamato attraverso Facebook, eccetera, l'altro giorno un'altra libreria che in effetti è più alta. Io non lo sapevo e me ne scuso, non è che mi sono vantato senza saperlo. Ecco. Quindi pare che io sia la seconda più alta d'Italia, la più alta è a Cogne. Insomma, loro sono più alti, però io sono sicuramente più isolato. Sono in un alpeggio a 1300 metri in Val d'Ossola, anzi Val di Vedro, che è una delle sette valli della Val d'Ossola, quella che va in Svizzera, quindi sotto al passo del Sempione. Diciamo.
Al di là del record, comunque mi sembra appunto che la tua è una libreria appunto in una posizione abbastanza inusuale per una libreria. Ma come ti è venuta l'idea di aprire una libreria proprio lì?
Allora, mi è venuta per due o tre motivi che adesso ti spiego. La prima è che io facevo questa attività, che è un'attività di libreria online. Ho iniziato a farla 5 anni fa perché prima facevo tutt'altro, lavoravo in pubblicità a Milano, facevo produzione di film pubblicitari, e però come spesso capita nella vita i lavori passano e quindi mi sono dovuto inventare un secondo lavoro quando avevo verso i 55 anni più o meno. E mi sono inventato di vendere libri. Perché? Perché io sono un grande lettore, lo sono sempre stato, le case diventavano sempre più piccole e i libri non sapevo più proprio dove metterli. Fino a che ho preso la decisione di dividere i libri da cui non mi sarei mai separato da quelli che invece potevano prendere un'altra strada e un'altra vita. Ho iniziato quindi a vendere su eBay i miei libri a cui potevo dare una seconda chance e ho visto che incredibilmente c'era una buona richiesta, forse anche perché erano dei bei libri. Era una libreria sostanzialmente online. Non avevo un magazzino, ma non una vetrina. Il magazzino l'avevo a Rozzano, che non è proprio il massimo della poesia, a Milano. E però mi sono ingrandito, ho fatto il sito e tutto ha funzionato abbastanza bene. E, tranne che poi è arrivato il Covid, che come ben sapete ci ha massacrato dal punto di vista della socialità e della, per fortuna non della salute. E quindi io ho scoperto che potevo fare lo stesso mestiere in un posto estremamente più bello e confortevole. Aggiungeci il fatto che i figli sono diventati grandi, sono usciti di casa, è arrivata la pensione, e anche se minuscola, e quindi tutte queste cose insieme mi hanno spinto a fare questo passo verso la montagna, che era una delle mie, la mia seconda passione oltre i libri. E quindi eccomi qua, traslocato da maggio del 2022 in questo alpeggio, dove ho riattato una vecchia baita Walser, dove prima c'erano le capre nella stalla, adesso ci sono tutti i miei libri, che sono quasi tutti scaffalati, ne mancano ancora un po', ma prima o poi ce la faccio. E invece dove c'era il fienile è diventata la mia casa.
La tua libreria si chiama Tomi di Carta, ma la cosa curiosa è che, se ho capito bene, non funge solo da libreria, ma anche da biblioteca pubblica, il che è piuttosto raro perché generalmente si tengono separati fra loro, no? I due ambiti, quello delle vendite e quello del prestito gratuito. Tu perché hai deciso di mischiarli?
Perché penso che sia importante portare un piccolo presidio culturale anche in zone dove le biblioteche sono minuscole e poco frequentate. Io ho messo insieme la vendita dei libri usati, che ormai è marginale, perché la mia libreria è diventata a tutti gli effetti una libreria online che vende libri nuovi, soprattutto di editori indipendenti, perché penso anche che sia opportuno farlo. Ecco, diciamo, io sono una libreria indipendente, mi piace vendere libri di editori indipendenti che abbiano un catalogo che a me interessa, ovviamente. Essendo anche in un luogo di viaggiatura, di passaggio, qua si può andare a sciare, si va a fare passeggiate bellissime, e la mia casa bottega, diciamo, è in un crocevia di sentieri, quindi complice degli articoli che sono usciti sul giornale, Repubblica, interviste che mi sono state fatte, sta diventando a poco un luogo di passaggio, anche se minimo, e no, sicuramente non mi permetterebbe di viverci come una libreria normale che ha la vetrina su strada, però diventa un punto di passaggio, e quindi a me fa piacere che la gente entri, si fermi, ci sono dei tavolini fuori, si beve il caffè, si beve un bicchiere di vino, si chiacchiera, molta gente viene a conoscermi, incuriosita dalla mia storia, e molti, non dico invidiosi, ma insomma quasi, nel senso che tutti mi riconoscono un coraggio di una scelta che anche loro vorrebbero fare, ognuno magari nel suo settore, ma che non hanno avuto ancora l'opportunità di farlo. Io mi ritengo fortunato di poter aver fatto questa scelta, e quindi la condivido volentieri.
Quindi ci sono un po' di turisti che passano casualmente o perché hanno conosciuto la tua storia, vogliono venirti a trovare, ma invece la comunità locale come ha reagito a questa tua iniziativa?
Ma diciamo che erano un po' stupiti e forse mi davano un po' del matto, però invece adesso cominciano a passare, ci sono delle simpatiche nonnine che vengono a cercare libri. Non so, l'altro giorno è passata una che voleva un Dickens, che di cui adesso non ricordo il titolo, Grandi Speranze mi sembra, che glielo devo procurare, cioè ce l'ho ma è in una cassa, appena esce dalla cassa, appena lo trovo glielo do, e moltissime maestre del circondario, anche di Domodossola, sono venute per prenotare, diciamo, una gita scolastica appena va via la neve, perché ha nevicato anche qua tanto, per fare letture sul prato, merende, insomma. Diciamo che sono stato accolto molto bene sia per la mia missione, anche se è un po' ridondante chiamarla così, ma anche a livello personale sono stato accolto molto bene e penso di essermi integrato bene. E quindi c'è interesse.
È quasi inutile chiedertelo, visto tutto quello che hai raccontato finora. Sei felice quindi di questa tua scelta un po' folle, come dicono anche lì in luogo?
Sono assolutamente felice, perché la mia qualità della vita è schizzata verso l'alto. Faccio le stesse cose che facevo a Milano a livello lavorativo, di questa attività, diciamo. La logistica non è cambiata quasi per nulla. I corrieri sono gli stessi, ho istituito una specie di locker a 5 minuti da casa, perché i corrieri non arrivano fino qua, perché non è agevole per loro, dove io lascio i libri che partono e loro mi lasciano i libri che arrivano dai distributori. La cosa veramente incredibile che succede è che io da qui, ripeto, sono in mezzo a un alpeggio, adesso c'è la neve, ma d'estate ci sono le pecore e le capre che pascolano e le stalle dei miei vicini. Io da qua spedisco libri in tutto il mondo, in Europa, ma anche negli Stati Uniti, non so, c'è una signora argentina che ogni mese puntualmente mi compra 2 libri di cucina. Spedisco in luoghi curiosi tipo il Giappone, non so come facciano dal Giappone a venire a comprare sul mio sito, però succede. E io trovo che sia, non so, veramente poetico che da un prato partano libri nuovi e strani per tutto il mondo.
No, è effettivamente bellissimo, cioè è una storia che scommetto sta facendo sognare anche gran parte dei nostri ascoltatori. Senti, e da questa tua, diciamo, posizione ideale, prima di salutarci, consiglia ai nostri ascoltatori 2 libri che tu ami particolarmente.
Io diciamo che non consiglierò dei masterpiece della letteratura, perché non penso di averne le qualità. Però consiglio 2 libri che sono stati, uno che sto leggendo e uno che è stato molto importante per la scelta che ho fatto. Allora, quello che mi ha ispirato sulla scelta si chiama Salire in montagna, di Luca Mercalli, che è anche un amico. E diciamo che lui ha scritto nel suo libro tutto quello che io ho fatto e che lui, a dire la verità, ha fatto prima di me. Nel senso che lui dice nella quarta di copertina: la montagna è una delle vie da percorrere per sfuggire al riscaldamento globale. Insieme alle tecnologie sostenibili, all'efficienza energetica e ad una vita più contemplativa e meno competitiva. E sostanzialmente è il mio manifesto, e spero che sia il manifesto di tante persone a cui dico: si può riabitare la montagna media, la media montagna, perché adesso si può, la tecnologia lo consente, la comunicazione sia etere che rade, diciamo così, lo consentono, e si vive veramente bene con poco e in ambienti salubri e sani, molto sani, anche a livello così, morale, diciamo. L'altro libro invece che consiglio è che è quello che sto leggendo, che ho sul comodino in questo momento, è un libro che si chiama Il fungo alla fine del mondo, di Keller, ed è scritto da Anna Tsing, T-S-I-N-G. È un libro veramente strano, che parla del terzo regno, cioè del regno dei funghi, e attraverso questa storia di raccoglitori di funghi Matsutake, che è un fungo giapponese che però c'è anche negli Stati Uniti, che vive solo in ambienti, in foreste perturbate dall'uomo, fa una parabola su quella che è la vita libera, e anche sul mercato e sul sul mercato alternativo, cioè su come si può sviluppare un'economia alternativa al capitalismo. È anche un libro molto potente dal punto di vista politico, ma parla di funghi però.
Bene, mi sembra anche giusto che nei tuoi consigli ce ne siano uno che parla di montagna e uno che parla di funghi. Mi sembrano comunque coerenti con la tua scelta.
Assolutamente.
Senti, allora io ti ringrazio e sono contento che qui a Copertina possiamo raccontare storie come la tua, perché credo che possano essere davvero di ispirazione. Per cui buona montagna e buoni libri.
Grazie, passatemi a trovare, eh. Io sono sempre qua.
Culture Club. Rieccoci allora a Culture Club, la nostra rubrica dedicata a chi fa cultura in Italia in modo alternativo. L'iniziativa di cui voglio parlarvi oggi si svolge da alcuni anni nel comune di Pieve Santo Stefano, in provincia di Arezzo, e ha un nome che dice già tutto: il Festival dei Libri Fatti a Mano. Per spiegarci cosa si tratta abbiamo con noi in collegamento Silvia Rubecchi e Ombretta Pellegrini. Benvenute.
Grazie,
salve a tutti.
Allora, per cominciare, raccontateci bene di cosa si tratta e come è nata questa iniziativa.
Rispondo io, che sono Silvia Rubecchi. Dunque, Libri Fatti a Mano è un'associazione nata circa 20 anni fa per dare una risposta ai bisogni di un territorio montano marginale che soffre di carenza di offerte culturali. Basti pensare che a quel tempo era necessario percorrere 30 chilometri per trovare la prima vera libreria. Abbiamo quindi maturato l'idea che occorresse facilitare l'accesso al libro e attuare una vera e propria programmazione di educazione alla lettura, partendo però anche dalla creatività e dal fare artigianale. Abbiamo fatto nostra la convinzione di Walter Benjamin che di tutti i modi per procurarsi libri, il più degno di lode è considerato il farseli da soli. È iniziata quindi la nostra attività di promozione culturale del libro autoprodotto, quindi dando spazio alla creatività per poi appassionare bambini e ragazzi alla lettura.
Quindi come succede? Cioè è una sorta di concorso a cui possono partecipare i ragazzi delle scuole? Raccontateci la dinamica, insomma.
Allora, è nato sì come una mostra, quindi non una competizione, una mostra di libri realizzati nelle scuole, proprio per facilitare lo scambio anche di idee e di percorsi didattici esemplari nati all'interno della scuola. Poi, con il tempo, 15 anni fa, abbiamo deciso di incrementare questa offerta creando proprio un concorso di libri d'artista che potesse in pratica far arrivare in questo territorio dei libri belli e unici che i bambini potessero vedere. Infatti la giuria di questo concorso è composta proprio da più di 200 tra bambini e ragazzi.
Bellissimo. E dall'esperienza che avete maturato, questa idea di creare materialmente i libri, questi libri fatti a mano da loro stessi, riesce poi ad avvicinare davvero i bambini al mondo della lettura?
Allora, io sono Ombretta. Sì, nel corso di questi anni abbiamo visto che i bambini si appassionano ai libri che loro stessi producono e con grande entusiasmo portano poi genitori, nonni a vedere la mostra che espone i loro elaborati, i loro manufatti. Quindi indubbiamente quando si crea qualche cosa, quando si esercita la creatività, poi si è orgogliosi del prodotto che si mette in atto. E dobbiamo dire anche che in questi 20 anni di attività le scuole hanno fatto grandi progressi nell'elaborare libri autoprodotti e quindi veramente vediamo nascere e crescere dei prodotti sempre più belli che a volte competono con il libro d'artista. Quindi indubbiamente la strada della laboratorialità, dell'esercitare l'intelligenza della mano è una strada che ci convince sempre di più.
Ma cosa contengono poi questi libri? Cioè, immagino che ci sia molta libertà, ma cosa contengono poi questi libri? Cosa hanno al loro interno?
Noi diamo grandissima libertà, non abbiamo mai indicato un tema a cui ispirarsi. Quindi il libro nasce o da uno spunto all'interno del programma scolastico, per cui per esempio ci sono degli insegnanti che guidano i ragazzi nel corso dell'anno ad approfondire un argomento e poi gli danno la veste del libro, quindi e questo è il prodotto che noi amiamo di più, perché ci rendiamo conto che è un prodotto che nasce dalla cura, dall'attenzione, quindi grande varietà.
Potete farci qualche esempio?
Dunque, andiamo da libri realizzati con materiale cartaceo a quelli realizzati in stoffa, ma nel tempo abbiamo visto anche nelle proposte all'interno del concorso, quindi dei libri d'artista, dei manufatti davvero sorprendenti, quindi libri appesi oppure di ceramica, quindi davvero una esplosione di creatività sia dal punto di vista dei formati ma anche dei materiali utilizzati.
Se qualcuno degli ascoltatori volesse vedere un po' di questi libri, esiste un sito, una pagina Instagram o qualcosa?
Sì, allora, noi abbiamo un sito che è www.librifattiamano.it, ma le nostre pagine social, sia Facebook che Instagram, sono sempre aggiornate e quindi ci trovate sotto appunto Libri Fatti a Mano, e sono ricchissime di immagini che vi possono dare un'idea dei manufatti che arrivano ogni anno sia per la mostra delle scuole ma anche da parte degli artisti da tutta Italia per il concorso che si tiene ogni anno durante la prima settimana di maggio appunto a Piave Santo Stefano.
E una volta che sono stati esposti questi libri e queste, che chiamiamole pure opere d'arte, poi che fine fanno?
Alcune vengono donate proprio da parte degli artisti a Libri Fatti a Mano. E noi iniziamo ad avere un fondo davvero ricchissimo con il quale realizziamo anche piccole mostre itineranti per portare appunto in tutta Italia questa arte del libro manufatto.
Bellissimo, non vedo l'ora di poter intercettare una di queste vostre mostre temporanee. Prima di lasciarvi andare, è evidente, Silvia Ombretta, che voi stesse siete delle grandi amanti della lettura e dei libri, se da anni vi occupate di un'iniziativa così originale, e quindi anche a voi chiedo di consigliare ai nostri ascoltatori un libro che amate particolarmente.
Allora, il primo libro consigliato è La scuola è un posto bellissimo, di Enrica Buccarella, edito da Topi Pittori. Consigliamo veramente a tutti gli insegnanti questo libro, che propone dei percorsi didattici nati seguendo la sollecitazione dei bambini. Propone letture, attività manuali, conversazioni, sperimentazioni di tecniche artistiche. È veramente un tripudio. E la scuola che propone Enrica Buccarella è un posto bellissimo, perché i bambini imparano a disciplinare mani, occhi, pensieri, parole, per poi esprimere al meglio la propria creatività. Quindi piacevolissimo.
Il secondo libro è Bambini nascosti di Franco Matticchio, Vanvera Edizioni. È un libro per bambini ma anche per adulti curiosi. E è un elogio del gioco del nascondino e del ritrovamento, ma anche un ritratto dell'invisibilità dell'infanzia, un omaggio a tutti i bambini invisibili, nascosti e perduti di ogni tempo. Fra l'altro, ecco, questo libro ha vinto proprio in questi giorni il premio Bologna Ragazzi come uno dei più bei libri a livello mondiale. Quindi ci piace, ecco, far conoscere questa micro casa editrice che fa libri di altissima qualità.
Grazie, mi sembrano due consigli bellissimi. Noi qui parliamo sostanzialmente di narrativa, ma ogni tanto è bello spaziare verso nuovi territori, soprattutto quando i suggerimenti ci fanno scoprire dei libri di questo tipo. Allora, io, che peraltro da bambino avevo l'abitudine di fare i libri a mano, sono arrivato troppo tardi a questo punto col vostro appuntamento, ma da spettatore spero di davvero vedere al più presto dal vivo queste opere.
Grazie a voi.
Grazie a voi di cuore.
Sgoccioli.
Vi avevo anticipato che questa puntata si sarebbe conclusa con un sapore internazionale. Infatti, oggi abbiamo non uno, ma ben due contributi di consigli letterari da parte di scrittori e in entrambi i casi stranieri. La prima è Nisha Dolan, autrice irlandese il cui primo romanzo, Tempi eccitanti, è stato un bestseller tradotto in più di 20 paesi. In Italia è uscito pubblicato dalla casa editrice Atlantide, che ha anche tradotto il suo secondo romanzo dal titolo La coppia felice. Nisha Dolan ha fatto un doppio regalo a Copertina, perché non solo ci ha mandato un vocale con il suo suggerimento di lettura, ma l'ha fatto addirittura in italiano. Ascoltiamolo.
Voglio considerare certi sconfinamenti di Louise Kennedy, l'autrice irlandese cresciuta in Nord Irlanda. E questo è il suo primo romanzo, è ambientato a Belfast nel 1975. C'è l'epoca degli Troubles, il conflitto tra gli repubblicani e gli unionisti. E la letteratura nordirlandese non viene considerata abbastanza spesso, secondo me, quando parliamo in spazi internazionali della letteratura irlandese. Quindi lo consiglio in qualche misura perciò, ma anche ovvio perché è squisito come libro, no? Importante questo. Allora, la prosa è elegante, ci sono tanti dettagli molto speciali e specifici e i dialoghi fra i personaggi sono fantastici. Mi è piaciuto anche il modo in cui è discussa la lingua irlandese, una bellissima lingua, completamente separata dall'inglese, che purtroppo viene a volte un po' dimenticata nella letteratura anglofona dell'Irlanda. Quindi per tutto questo lo consiglio volentieri. Ciao!
Grazie a Nisha Dolan per questo italiano deliziosamente Irish nella pronuncia. E dopo un'autrice giovane ma già affermatissima, passiamo addirittura a un premio Pulitzer. Proprio oggi, fra le mie letture in corso, citavo l'ultimo romanzo di Michael Cunningham e lo stesso Michael Cunningham ha registrato un consiglio di lettura per gli ascoltatori di questo podcast, una piccola esclusiva per la quale devo ringraziare Luigi Scaffidi, che è stato mio prezioso complice in questa impresa. E quindi diamo la parola niente meno che a Cunningham.
The best book I've read in quite a while is...
Il miglior libro che ho letto da un po' di tempo a questa parte è Trust di Hernán Díaz. È altamente ambizioso e completamente originale. Si basa su un uomo e una donna e gioca con la loro relazione in modi che sono continuamente sorprendenti e rivelatori. È un libro sui soldi, sulla politica sessuale. È una sorpresa continua e io l'ho semplicemente adorato. E come ricorderete, anch'io tempo fa avevo consigliato la lettura di Trust, ma forse oggi, dopo l'endorsement niente meno che di Michael Cunningham, scommetto che altri lettori e lettrici si faranno convincere. E così, frizzanti di internazionalità, andiamo a concludere questo episodio con l'immancabile riassuntone. Io vi ho parlato di Ho qualche domanda da farti, di Rebecca Maccai, Bollati Boringhieri. Il Lama dell'Alabama, di Niccolò Cavallaro, Edizioni H. E Day, di Michael Cunningham, La nave di Teseo. Michele Bonelli, della libreria Tomi di Carta a Taschera, in Val di Vedro, dal suo invidiabile panorama alpino, ci ha consigliato Salire in montagna di Luca Mercalli e Einaudi e Il fungo alla fine del mondo di Anna Lowenhout Putzing Keller. Silvia Rubecchi e Ombretta Pellegrini dell'associazione Libri Fatti a Mano ci hanno suggerito due interessanti libri per bambini. La scuola è un posto bellissimo di Enrica Buccarella, Topi Pittori. E Bambini Nascosti di Franco Matticchio, Vanvere Edizioni. La scrittrice irlandese Nisha Dolan, che tra l'altro si scrive Naoise Dolan, se volete segnarvelo, ci ha invitato a leggere Certi sconfinamenti di Louise Kennedy, Bollati Boringhieri. E infine il premio Pulitzer Michael Cunningham ci ha caldamente raccomandato Trust di Hernán Díaz Feltrinelli. A questo punto a me non resta che dirvi goodbye. Ciao. Ciao. Ciao.
Una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele.